È tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati. Questa è questa trasmissione, come ormai forse alcuni che ci seguono volenterosi sapranno, si chiama È tutta un'altra storia. Ed è un frugare, un sviscerare dietro le quinte di episodi della storia che o sono stati dimenticati o sono stati travisati o comunque in ogni caso colpevolmente ignorati. A condurla è il sottoscritto Franco Iappelli con l'ausilio e la feroce critica del mio amico antagonista Giorgio De Rossi. Oggi parliamo di un caso dimenticato, diciamo un caso colpevolmente dimenticato, vero Giorgio?
Eh sì, direi assolutamente di sì. Stavolta saremo d'accordo su tutto, io e te, penso.
Questo è un grosso problema, però è un episodio, è una triste vicenda che secondo me non è isolata nella storia d'Italia, nel senso che riguarda un deputato onesto, volenteroso, come sprezzante del pericolo e delle conseguenze della sua azione, che denunciò uno scandalo clamoroso per quell'epoca. Stiamo parlando dell'onorevole Cristiano Lobbia. E stiamo parlando del
un eroe di guerra, poi
sì, ma stiamo parlando proprio dell'Italia post risorgimentale, di quando la capitale del Regno d'Italia era stata spostata da Torino
a Firenze,
tra parentesi, fu, ecco, anche queste cose che si ignorano, cioè sembra che ci fu un tranquillo trasferimento. In realtà a Torino ci furono delle sommosse paurose e spararono sulla folla, ci furono 80 morti di persone, di cittadini indignati che non volevano il trasferimento di questa capitale. Il Parlamento, in attesa di conquistare Roma, si insediò quindi a Firenze e il di questo Parlamento fece parte appunto l'onorevole, molto giovane per l'epoca, Cristiano Lobbia. So che tu ne hai studiato la biografia, Giorgio, che
sì.
qual è il, diciamo, perché approda in Parlamento, perché, cioè qual
era,
è il passato, qual è l'impegno di Cristiano
Lobbia? Sì, lui
Lobbia?
Era un veneto, era nato ad Asiago e sostanzialmente era un militare che poi si arruolò con Garibaldi e combatté insieme al nostro eroe dei due mondi, insomma. Quindi, finita le sue campagne con Garibaldi, per l'appunto, si presentò alle elezioni col Partito Liberale, nella sinistra, perché all'epoca il Partito Liberale era il partito della sinistra.
Esatto.
E fu eletto. Dopodiché per lui sono cominciati i guai, povero disgraziato, perché mai gliene incolse di scoprire uno scandalo che ti prego di raccontare.
Ma di dimensioni colossali, perché c'era praticamente da dare l'appalto della quella che all'epoca si chiamava la regia dei tabacchi. Che oggi sarebbe il monopolio dei tabacchi,
sì, il monopolio di Stato.
Che era il monopolio di Stato. Allora si trattava di praticamente parliamo di privatizzazioni ante litteram,
sì.
Cioè ante litteram, no, di privatizzazione e basta. E corsero Mazzette. Mazzette, lui aveva le prove della corruzione. A quell'epoca veramente non si chiamavano mazzette, sì, o tangenti.
Si chiamavano zuccherini.
Si chiamavano zuccherini.
Esatto.
Oh, e sembra che quelli che... lo zuccherino era la tangente normale, mentre il pan di zucchero
era proprio bella tosta,
eccetera. E addirittura si parlò, e la cosa è estremamente probabile conoscendo le abitudini della nostra dinastia sabauda, si parlò di 20 milioni dati sotto banco a Vittorio Emanuele II.
Stiamo parlando del 1864,
cioè 20 milioni dell'epoca, 20 milioni di lire.
Una manovra finanziaria.
Beh,
quasi.
Dico, insomma, una manovra finanziaria vera e propria.
Almeno
cifra,
un capitolo importante
cifra,
di una manovra finanziaria.
Sai, quella dei Savoia con il denaro, nonostante quello che si racconta, è stato un rapporto,
è una lunga storia d'amore.
È una lunga storia d'amore, basti pensare al coinvolgimento, scusa se io come si può dire, metto troppa carne al fuoco, però insomma sono pillole di storia che vale la pena di raccontare. Dico, la casa Savoia era coinvolta anche nello scandalo dei petroli che costò la vita a Giacomo Matteotti.
Certo.
Oh, sembra che anche lì casa Savoia aveva preso un po' dei soldini, delle concessioni, Sinclair Oil
e non solo lei,
Standard
poi,
Oil
solo lei,
che, e così via, esatto. Oh.
C'erano anche dei ministri coinvolti pesantemente, sì, da quello, sì, che, sì, disse, sì, Matteotti.
Oh, questo per dire, poi senza contare per esempio che Vittorio Emanuele III durante la guerra i soldini ce li aveva presso i Lloyd di Londra, sì, insomma, sì, sì, voglio dire, giusto perché
voglio sollevare un velo molto pietoso, nonostante la piazza intitolata nel nostro paese, insomma, ecco, questo
trova chiamiamola una toponomastica molto singolare, un po' atipica. Siamo, oggi come oggi,
diciamo che in Italia ci sono solamente due paesi che hanno intitolato una piazza a Vittorio Emanuele III, uno è Trevignano e l'altro sta in Campania. Ne parlò addirittura Augias un giorno in un suo articoletto su Repubblica, figurati.
Comunque, ritornando al nostro povero, è il caso di dirlo, deputato liberale, qui cominciò a raccogliere una documentazione e si apprestava a denunciare lo scandalo. Ora, a quell'epoca imperava quella che venne poi definita la consorteria. La consorteria era una specie di cupola paramafiosa, a metà, guarda caso, nulla di nuovo sotto il sole italiano, a metà tra la massoneria, perché erano quasi tutti massoni, un certo tipo di finanza d'assalto, che era quella che mirava le privatizzazioni, che aveva gestito l'affare anche dell'esproprio e delle privatizzazioni dei beni ecclesiastici. E tra parentesi, di malavita organizzata vera e propria. Quindi stiamo parlando proprio di una fotografia di una certa Italia ante litteram. E infatti nasce... mi dispiace per te, perché so che tu sei un accanito risorgimentalista, ma
diciamo che sono filo garibaldino io, più che risorgimentalista,
diciamo,
nel
che,
senso...
diciamo che un certo patto, ci sono due grandi patti secondo me che nascono tra la malavita organizzata e lo Stato. Uno è proprio agli albori dell'Unità d'Italia, con gli accordi con la Camorra e la mafia durante l'impresa dei Mille,
sì,
perché se non cosa. L'altro è
lo sbarco
nel 43, nel 43, dove c'erano i segnali di riconoscimento organizzati da Lucky Luciano.
Sì, lui è stato fondamentale, è stato in un ruolo chiave.
Sì, tant'è vero che poi l'hanno liberato. Lui era detenuto negli Stati Uniti, l'hanno liberato, però espulso dagli Stati Uniti e viveva tranquillamente da pensionato a Napoli,
sì,
dove però finì con un infarto mentre si trovava a un caffè a Capodichino.
Sì, sì,
no?
Sì, sì.
Questa, stiamo raccontando la storia proprio a, a braccio, a braccio, però penso che siano cose che hanno un loro interesse. Ma veniamo, ritorniamo
all'Obbia.
Veniamo all'Obbia. Oh, tra parentesi, vorrei che tu raccontassi il la singolare, come si può dire,
genesi del nome, genesi del cappello,
del nome del cappello.
Immaginavo me lo avresti chiesto. Ma sostanzialmente succede che in Parlamento l'Obbia fa un discorso nel quale dice che tirerà fuori le prove del coinvolgimento di tale Civinini, che era un altro ex garibaldino però arruolatosi nelle file della destra parlamentare, in questo scandalo della regia dei tabacchi. E la commissione ovviamente non è mai stata nominata poi, però lui tornando a casa fu aggredito, ci fu un attentato che lo coinvolse, prese una bastonata in testa. Lui aveva il cappello ovviamente,
la
bombetta, che ovviamente ebbe un solco, si prese una coltellata. Sembra anche che lui abbia reagito sparando, e questo sembra che gli abbia salvato la vita ovviamente, anche se non è riportato dappertutto questa storia della revolverata che lui tira all'attentatore. Comunque fatto sta che lui che viene accusato da subito di ma chissà se è vero, non si sa, eccetera eccetera, il giorno dopo si presenta in Parlamento a Firenze, parliamo sempre di Firenze, con la bombetta, con la cesura nel mezzo. E un commerciante,
nasce una moda,
un commerciante fiorentino di via dei Calzaiuoli comincia a produrre cappelli che si chiamano cappelli alla Lobbia, e quello è rimasto il nome, che hanno una cesura nel
che
mezzo,
poi diventeranno semplicemente la Lobbia.
La Lobbia, esattamente, esattamente. Ma la cosa più bella secondo me è che il nome Lobbia viene identificato subito come il nome di qualcuno che sta lottando per gli interessi di tutti e contro la corruzione. Quindi in tutta Italia nascono non solo il cappello alla Lobbia, ma dei tramezzini, dei panini, dei piatti particolari, tutto quanto diventa la Lobbia, dagli abiti a... nasce una moda, insomma.
Sì, sì, no, ma c'è di più, nasce anche un favore popolare che porta addirittura a manifestazioni,
sì,
a tumulti,
sì,
di,
sì,
piazza,
sì, sì, sì. A,
cioè,
Milano,
tutti in difesa e a sostegno del deputato che aveva avuto il,
certo,
coraggio di denunciare, ma la consorteria comincia subito a reagire,
sì,
prima,
sì,
di,
sì,
tutto,
sì,
con i giornali. La stessa Nazione di Firenze pubblica degli articoli che io oserei dire veramente...
Ma lui subisce una campagna vergognosa.
Una campagna vergognosa, ma questo, ma figuriamoci, ma questo si è inventato tutto, ma quale attentato, ma questo è in cerca di notorietà, ma chissà quale manovra c'è dietro, eccetera. Poi
c'è qualcosa,
ecco,
di peggio,
e lo raccontiamo insieme, è che a un certo momento lì però secondo me commette un'ingenuità il nostro Lobbia.
Ma chi lo sa, secondo me lui si è voluto tirare fuori da ogni sospetto, nel senso che...
Aveva paura, tra parentesi, di un altro attentato.
Certo, non riuscendo a intaccare la sua popolarità di fronte a tutta l'opinione pubblica italiana, fanno un'altra cosa. Cioè gli mandano un pazzo,
un provocatore,
mandato
corrotto,
apposta,
una persona dalla moralità discutibile. Tanto per cominciare, era un ex frate,
sì,
che si era sfratato,
si
era ridotto allo stato laicale, perché tra parentesi anche in convento ne aveva combinate di cotte e,
certo,
di crude. Tra parentesi era stato,
cioè,
era stato cacciato per pederastia,
certo,
quindi... Insomma, perché per essere cacciato per pederastia, insomma,
nel 1800
era una cosa pesante, e quindi era scredato dalla polizia dell'epoca, di tutto quanto. Che a un certo momento Lobbia con un suo amico stanno passeggiando, era per via dell'Amorino,
per Firenze,
per Firenze, E a un certo momento questo comincia a fare dei segnali ammiccanti, a fissarli in una certa maniera,
diciamo,
a
che
seguirli,
va oltre secondo alcuni, insomma, lo molesta,
cioè,
proprio.
Sì, cioè è praticamente è un abbordaggio di tipo omosessuale.
Sì.
La Lobbia se ne accorge e chiama, mi sembra, prima un vigile urbano,
sì,
poi addirittura i carabinieri, e lo denuncia. E ci sarà un processo, che non dico lo vedrà soccombente, ma lo, scusate l'espressione molto, molto moderna, lo sputtana in una maniera, in una maniera
tremenda. Completamente il senso del processo e lo accusano di omosessualità.
C'è di più, perché a un certo momento addirittura il procuratore generale rifiuta di condurre questo processo e darà le dimissioni successivamente.
Sì, questa è
verrà nominato un giudice e un PM ad hoc che avranno il compito di demolire proprio l'immagine di Lobbia e di lasciare intendere di chissà quali turpi maneggi con questo Giuseppe Lai, si chiamava l'ex frate, che tra parentesi ammette: sì, io mi piacciono gli uomini, vado in giro, praticamente non lo dice in questa maniera, ma lo lascia capire, vado in giro ad adescarli, eccetera. E il povero Lobbia finisce pure per essere considerato un omosessuale, che
teniamo presente, un'infamia.
Non solo era un'infamia, era un reato.
Era un reato.
Nei primi del Novecento. Di che epoca?
Ancora prima, stiamo parlando del 1864, guarda,
sì,
quindi
subito dopo l'unità
d'Italia. Non c'era ancora
d'Italia.
Roma capitale.
No, quindi esatto, bravo. E quindi il povero Lobbia, non solo, ma per togliergli l'immunità, mi sembra prolungano addirittura l'attività del Parlamento, della Camera.
Cioè chiudono i lavori della Camera, perché all'epoca non si poteva procedere contro un
col Parlamento chiuso.
Quindi loro prolungano le ferie
appositamente, per elevare l'immunità.
Perché durante l'apertura del Parlamento c'era l'immunità parlamentare. E c'è qualcosa di peggio che succede: che tutti i testimoni, buona parte dei testimoni che possono discolpare, schierarsi a favore di Lobbia,
fanno delle
brutte misteriosamente.
E questo scusate tanto, fa molto P2, fa molto
Kennedy pure. Scompaiono tutti i testimoni, uno si affoga nell'Arno, incidenti stradali stranissimi.
Mi riferivo a Calvi, cose. Esattamente la stessa cosa, cioè tutti si uccidono tutti, oppure hanno
spariscono,
incidenti, affogano e così via.
Per cui questo povero disgraziato si trova completamente scoperto, accusato di simulazione di reato per aver denunciato l'attentato che aveva subito.
E avrà un'esistenza. Morirà a 50 anni,
sì,
di
crepacuore. Si leva di torno e se ne va a combattere nuovo da garibaldino in difesa della Repubblica Francese, che è attaccata dalla Prussia.
È un personaggio clamoroso, bellissimo, disinteressato fino allo spasimo.
Come era stato Garibaldi prima di lui, il quale Garibaldi non ha mai preso un soldo da tutto quello che ha fatto, mai.
Magari il figlio sì, però.
Il figlio non lo so, ma Garibaldi sicuramente no. Diciamo che era un appassionato del genere femminile, quello si sa. Però sicuramente è stato un uomo al di sopra di ogni sospetto per quanto riguarda corruzione o beni materiali. Tanto è vero che è finito a Caprera, che all'epoca
l'ho detto, però il figlio magari dopo l'Unità d'Italia col Banco di Napoli è già un po' lucrato qualcosa.
C'era talmente tanti figli poi che uno gli doveva riuscire male, scusami. Ricciotti però va a combattere anche lui contro i prussiani insieme alla Lobbia, che per questo ricevono reticenze sia dal governo francese che poi in seguito aveva già ricevuto dal governo italiano, Comunque, in tutto questo,
te la posso dire, visto stiamo a livello di citazione storica, adesso fammi fare la citazione nostalgica, quella,
ecco fatto,
quella di Mussolini, che diceva dei Garibaldi, dice: i Garibaldi sono come le patate, la parte migliore sta sottoterra. Quindi, no.
Beh, ancora stava sopra Garibaldi, ancora era vivo all'epoca.
No, sì, non, ma non è personaggio per carità, però sai, anche questo va rivisto, nel senso che lui fosse disinteressato, che sia stato un gran personaggio su questo, però voglio dire, in Italia una volta c'era un detto, no? Vietato parlare male di Garibaldi. Io penso, non dico che bisogna parlarne male, però penso che tante cose sia il momento di, come si può
come
dire,
tutte le
di,
cose della storia poi vanno realizzate storia. Dopo stiamo, che è passato un certo arco
resto
di tempo.
Stiamo qui per questo, stiamo qui.
Beh, io ti insomma molto immodestamente
voglio dire, siamo
io
qui
ti seguo in questa avventura.
Questa trasmissione in realtà è una trasmissione desacralizzante, se vogliamo. Questo caso, per esempio, perché l'abbiamo riportato agli onori delle, non dico delle cronache, ma insomma della nostra attenzione. L'abbiamo portato perché prima di tutto dimostra che in Italia non è cambiato assolutamente niente.
No.
Oh, vabbè, ma malcostume a livello mondiale, parliamoci chiaro, non è che la corruzione.
Sembra malcostume mezzo gaudio.
Però, malcostume mezzo gaudio, bella questa, mi piace. Oh, soprattutto chi usufruisce del malcostume. Perché l'altro mezzo gaudio non c'è,
non c'è, non esiste.
La questione però è questa: la singolarità di uno scandalo di un'enormità assoluta, di un coinvolgimento di politica, corte, eccetera, addirittura di un'opinione pubblica inviperita, che scende in piazza a difesa dell'onorevole Cristiano Lobbia, e una magistratura inquinata, prezzolata, deviata, ecco, poi resta da vedere.
Non era neanche deviata,
era proprio quella,
era proprio sabauda e basta.
Obbediente alla corona, sì, eccetera. Tranne quel nome dato al cappello, a quella foggia di cappello, destinato poi a essere denominato Lobbia e basta, e tra parentesi chi lo usa o chi l'ha usato non sa nemmeno l'origine, oramai
certo.
Dopo tanti anni nessuno sa che si chiama Lobbia perché era il cappello che è stato oggetto
il
del
disgraziato
che ha
subito
preso
una bastonata
certo. Così, ma è la cosa singolare che un personaggio del genere, che dovrebbe se non altro essere riabilitato con tutti gli onori, dovrebbe non dico essere annoverato tra i padri della patria, perché mi sembra un po' eccessivo, ma tra i grandi eroi del nostro risorgimento, della nostra, ma pure dell'unità, dei primi passi faticosi, insomma, la gente si ricorda, anche perché insomma non è che fossero proprio tutti stinchi di santo, i Crispi. Crispi, che venne condannato per bigamia, gli altri non so che cosa afferravano, lui evidentemente aveva due mogli, così. Poi c'era stato Nicotera, che era un altro, speculò molto sul mito di Sapri, di Carlo Pisacane, di cosa, cioè costruì una carriera, e poi i trasformisti andarono da sinistra a destra, tutto quanto. Questo povero disgraziato, nel senso che fu una persona di una moralità specchiata, morto a 50 anni di crepacuore.
C'è un atto che precede la morte, che è quello della causa che c'è in tribunale,
che lo riabilita.
Sì, ma lo riabilita per insufficienza di prove, quindi
è una cosa che lascia il tempo che trova.
E poi ovviamente dopo 6 anni che c'era stato il grande processo. È stato il trafiletto a pagina 7 nei giornali, probabilmente.
Beh, la famosa...
Quindi è un'assoluzione così, a suo onore.
No, l'hanno
fatto
distrutto.
Sa che lui è morto a 50
anni. L'hanno distrutto, morto a 50 anni, come si diceva prima, morto di crepacuore, dopo una vita. Cioè, questo praticamente gli hanno detto che si era inventato l'attentato.
Sì, sì. Che non era vero,
che non era vero,
che erano corrotti.
Che erano corrotti, come si permetteva, che era un millantatore, i documenti erano falsi e tutto quanto.
Che era omosessuale.
Poi che era omosessuale, in base a quale criterio? Cioè alle farneticazioni dell'ex frate corrotto e sicuramente informatore della polizia dell'epoca.
Beh, certo, che era uno dello Stato, lui,
sì,
no?
Sì,
è
sì,
ovvio, non... una forma o nell'altra.
E quindi?
Questo è, purtroppo di Cristiano Lobbia se ne ricordano solo ad Asiago, che era il suo paese di nascita. Esiste un busto di Lobbia al cimitero di Asiago, che è il cimitero degli abitanti illustri di Asiago.
Sì, ma insomma, mi sembra veramente poco. Dico,
Direi che è niente.
E così, io penso che sarebbe opportuno una riabilitazione a tutti gli effetti.
Non so neanche se nel Parlamento italiano adesso a Roma c'è qualcosa dedicato a lui, che potrebbe essere un'aula, potrebbe essere una commissione o qualcosa. Sinceramente non lo so.
Assolutamente
no. No, se ne sei sicuro. No,
sicurissimo.
Figuriamoci.
Sicurissimo.
Sì, poi non esiste più neanche il Partito Liberale, che teoricamente avrebbe potuto dedicare alla memoria dell'illustre parlamentare. Quindi non...
No, ma nemmeno, no, non è quello, perché... tra parentesi, non c'è una continuità tra il Partito Liberale dell'epoca del coso e il Partito Liberale
di Malagodi,
per capirci, anche perché mi sembra non esisteva come partito, mi sembra che si chiamava Unione Liberale, una
credo,
cosa
di
del
sì,
genere.
Credo di sì,
era,
e poi era di sinistra, era la sinistra dell'epoca,
sinistra,
insomma.
Era di sinistra, ma anche lì era, siccome c'erano i collegi uninominali, era un po' un partito dei notabili, sia la sinistra che la destra più della sinistra, veramente.
Beh, anche perché all'epoca poi l'accesso al voto ce l'avevano solamente...
Era molto limitato, votava soltanto una minima parte della popolazione.
Sì. Il 90% dei parlamentari aveva il doppio cognome.
Tieni presente che bisognava avere un certo livello di istruzione, non altro saper leggere e scrivere,
cosa
che a quei tempi c'era l'80% di analfabetismo nel paese, quindi era fuori discussione, insomma. No?
Eh sì, non resta che congedarci dai nostri radioascoltatori.
Abbiamo rispolverato... O come si può dire?
Ma quantomeno dato onore a un personaggio che lo merita tutto.
Sì. L'abbiamo, come si può dire, onorato.
L'abbiamo onorato.
Onorato la memoria di un uomo dalla schiena dritta.
Sì,
un uomo dalla schiena dritta.
L'ombre verticale, come si dice.
Un ombre verticale, come dicono gli spagnoli.
Sì.
Che però l'ha pagata cara questa verticalità, diciamo,
sì, poveretto.
L'ha pagata in maniera forse eccessiva.
Bene, non ci resta
salutiamo
che...
i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Buona giornata a tutti
da
Giorgio De Rossi
e Franco Iappelli. We'll be right back.